credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone. Oggi potrete seguire il commento del cardinale Gianfranco Ravasi alla lettura drammatica di Assassinio nella cattedrale di Thomas Stearns Eliot, registrata l'11 marzo scorso nella Chiesa del Gesù a Roma.
Un giorno Eliot ha scritto questa frase: «La poesia è ciò che non si può mai tradurre». E io penso che l'intervento mio attuale attorno a questo dramma poetico in due atti più un interludio, così come egli l'aveva concepito e che questa sera è stato riassunto, non meriti alla fine un commento, una spiegazione. La poesia appunto non si traduce e non si spiega, soprattutto quando si tratta di una poesia come questa, che è simile a una grande architettura, a una grande cattedrale, dalle mille sfaccettature, dalle mille iridescenze, dalle mille sfumature, dalle ramificazioni infinite, come avete sentito, di simboli, di temi, di immagini e di idee. In pratica ogni verso merita a sé un'esegesi, ma proprio facendo questo lo si umilierebbe, lo si impoverirebbe, lo si spegnerebbe nella sua forza. Ed è per questo che allora io vorrei questa sera soltanto proporre uno spunto a margine, degli spunti a margine, delle riflessioni che stanno attorno soltanto all'intatta purezza di questo testo che questa sera è stato così mirabilmente proposto e che voi tutti avete seguito per un'ora con grande intensità. Eliot scriveva questo testo a 47 anni, nel 1935, quando ormai per lui l'esperienza dell'Inghilterra diventava la sua seconda patria e l'anglicanesimo diventava la sua nuova religione. Io vorrei perciò proporvi tre spunti che non sono commento, anche se s'appoggiano su quello che voi avete ascoltato. E partirò da un primo elemento che è quasi una sorta di orizzonte, di apertura, incarnato dal coro delle donne iniziale. Thomas Becket, arcivescovo di Canterbury, è appena, dopo 7 anni di esilio in Francia, sta per ritornare. E come avete sentito, la sua presenza è una presenza che sconvolge, è una presenza che incrina la pace, l'abitudine, la rassegnazione a cui i fedeli ormai si erano votati. Ed è per questo motivo che allora risuona, ecco l'unico spunto che io propongo, risuona la voce di queste donne, che in un certo senso incarnano, e veniamo quindi anche alla forza dell'attualità che ha la grande poesia, incarna proprio l'orizzonte in cui noi ora ci troviamo. Noi non viviamo in un'epoca di grandi tragedie. Noi viviamo in un tempo di modeste intelligenze e di ancor più meschini comportamenti. Torna indietro, torna in Francia, fai presto, vai in pace, lasciaci morire in pace. Per 7 anni siamo vissute in pace, siamo riuscite a vivere, avete sentito ripetuto per 3 volte quella frase che poi in inglese è di difficile resa, l'ammiccamento è ulteriore, vivendo e quasi vivendo. Notate questa espressione reiterata, vivendo ma quasi vivendo. È proprio il tipico atteggiamento della persona superficiale, banale, che sopravvive a se stessa, vive quasi vivendo. O Tommaso, lasciaci vivere nell'umile e cupa cornice della nostra esistenza. Ecco, io direi che questo è proprio un ritratto del nostro oggi ed è un ritratto del nostro dramma attuale. In un'opera che forse qualcheduno di voi conosce, Uomini vuoti, che è del 1925, Eliot scriveva, un'opera ancora degli inizi, e questo ormai il modo in cui finisce il mondo. Non con uno schianto, bang, in inglese, ma finisce con un piagnucolio, whimper. Ecco, la rappresentazione proprio di uno stato, di una situazione in cui noi siamo immersi, nebbia, mucillaggine, grigiore, piagnucolio, non un bang, uno schianto, una tragedia. E sarà ciò che insegnerà Tommaso. O ancora, se vogliamo, possiamo questo ritratto dell'oggi ricostruirlo sulla base di un altro passo, vorrei quasi idealmente commentare Eliot con se stesso. Un'altra opera più nota questa, I cori della rocca, dove, seguite questa sequenza ternaria, perché ha una sua potenza, a mio avviso, straordinaria. Dov'è la vita che abbiamo perso vivendo? Letteralmente che abbiamo perso con la vita, ma la prima vita è scritta con la maiuscola. Dov'è la vera vita che abbiamo perso con questa vita minuscola? Dov'è la saggezza che abbiamo perso col sapere? Dov'è la sapienza che abbiamo perso con le nozioni? Vedete, la malattia sia della vita sia del sapere, del pensare. E ancora continuava, e queste parole ci servono a passare alla seconda parte, secondo spunto che vorrei proporvi, continuava Eliot. Dice il Signore, Dio, vi ho dato la parola e voi la usate in infinite chiacchiere. Vi ho dato la mia legge e voi fate contratti per evaderla. Vi ho dato i cuori e voi li usate per sospettarvi. Vi ho dato il libero arbitrio e voi vi alternate ininterrottamente tra banalità e azioni sconsiderate. E la conclusione che ci permette di passare al secondo spunto è lapidaria. Gli uomini hanno dimenticato tutte le divinità, tutti gli dèi, salvo l'avarizia, la lussuria, il potere, la Trinità nuova. E qui arriviamo allora al secondo spunto obbligatorio dopo aver ascoltato, tra l'altro reso con una sobrietà e un'intensità straordinaria, la parte centrale di questa sera, cioè, come è stato evocato anche in apertura, le tentazioni. Quattro tentazioni, non tre, come nel caso di Cristo, ma il modello è sempre quello. Quattro come i quattro punti cardinali che occupano tutte le possibilità della storia, dell'essere e dell'esistere. Riproponiamo uno spunto anche su questi quattro punti cardinali, su queste quattro tentazioni. Le avete sentite, erano chiare, poi ininterrottamente arricchite da questo ramificarsi di riflessioni, di analisi, di temi, di sottotemi. La prima tentazione, il piacere. Quell'appello, partecipa al festino della vita, come facevi quando eri giovane. Avete sentito, ricordo soltanto alcuni versi che non hanno bisogno perché sono così trasparenti e sono tutte delle piccole scene di piacere. Suono di flauti per i campi, viole nella sala, risate, fiori di melo che galleggiano sull'acqua, canti al cadere della notte e poi sussurri nelle stanze, fuochi che divorano il gelo dell'inverno e ingoiano le tenebre, e il buio, il vino, la saggezza. Ecco la prima grande tentazione, il demone del piacere. Seconda tentazione, questa altrettanto limpida ed evidente, semplice tutto sommato, una tentazione che come l'altra attraversa ininterrottamente la vita di tutti, il potere. Tu sei stato, dicevano, maestro della politica, sei stato cancelliere, quindi hai bevuto il calice inebriante del potere. Il potere procura la gloria per la durata della vita. È un possesso che non decade, una tomba nel tempio, un monumento di marmo. Si vede già il destino del principe, del potere. E Tommaso, che sa che cos'è, come ha saputo da giovane gustare l'ebbrezza del piacere, sa che cos'è anche in questo caso la forza attrattiva del potere, in quel momento ripete: ciò che una volta poteva innalzarmi, oggi, con la visione diversa che ho, potrebbe soltanto prostituirmi. E Tommaso non vuole prostituirsi al potere del re che genererebbe alla fine, riutilizzerebbe ancora per se stesso la strada del potere. Terzo tentatore, è quello un po' più difficile da decifrare, ma altrettanto significativo, evidente, anche se un po' più sottile, quando c'è il tentatore che parla a nome dei baroni, i baroni feudali, spina dorsale della nazione inglese, dicono. Parlo, dice il tentatore, per un potente partito. E chi rappresentano i baroni? I baroni rappresentano, se volete, l'intrigo, il realismo, il nazionalismo anche, l'interesse di casta. Noi non siamo politicanti, dicono all'inizio, ma in realtà rappresentano proprio questo, tutto quel gioco sottile degli interessi modesti che permettono a una persona non soltanto di sopravvivere, ma di vivere anche tranquillamente. Sono i piccoli tradimenti. E difatti Tommaso dice: continuate i vostri tradimenti. Nessuno potrà dire che io ho tradito un re. Niente ipocrisie, niente manovre. Io mi presenterò col mio volto. Ed eccoci all'ultimo tentatore, il più arduo da superare e da vincere, il più terribile. E ne è consapevole Tommaso, è la tentazione spirituale. Un re si fa presto a dimenticarlo, ma il santo e il martire regnano dalla tomba. Ed ecco allora la rappresentazione, avete sentito, della tomba del martire, del santo circondata dagli ex voto, con la folla dei pellegrini che arrivano, coi miracoli che vengono riconosciuti e con questa gloria che è imperitura. È l'ultima tentazione, il tradimento supremo, perché è compiere l'azione giusta ma per la ragione sbagliata, dice Tommaso. L'orgoglio, compiendo un martirio per orgoglio, per poter avere poi la propria lapide, i ceri davanti e la venerazione che perdura nei secoli, molto più delle epigrafi dei re, perché i pellegrini continueranno a tornare e tu sarai nella gloria celeste. Questo era il secondo spunto, la tentazione. E qui io direi c'è quell'elemento che noi abbiamo ancora perso, dobbiamo dire. Non perché le tentazioni non siano finite, anzi. Non perché il piacere, il potere, le macchinazioni, le manovre, gli interessi e anche l'orgoglio spirituale siano svaniti. No, perché noi ormai non ci interroghiamo più, non sentiamo più la voce del demonio che ti tenta. Non ci accorgiamo neppure più. Chi mai fa ancora l'esame di coscienza? In un'epoca nella quale domina soprattutto la superficialità, la banalità, la volgarità, la stupidità, lo stereotipo. Questa pagina, come tante altre pagine grandiose, pensiamo l'anno scorso anche, la lettura della leggenda del grande inquisitore, sono una sorta di scossa alla coscienza. Un ritorno ancora a lasciarsi artigliare da quella bellissima parola italiana, che è la parola rimorso. Notate, morso, che fa sanguinare. Di contro, invece, a questa inconsistenza per cui non esistono più. Ricordate quella battuta terribile del Faust di Goethe? Hanno dimenticato il grande maligno e sono rimasti tutti i piccoli mascalzoni. Terzo e ultimo spunto, col quale anch'io concludo. Il martirio, l'ultima scena, la testimonianza della scena finale, di grande potenza, tra l'altro anche, come avete sentito, drammatica. Il tema della coscienza si inanella, si intreccia con quello della coerenza. L'eterna tentazione dei sacerdoti, espressa dai sacerdoti, sbarrate la porta, siamo salvi, ripetono. Non oseranno, non possono entrare mentre fuori si sente il tumulto dei cavalieri. Siamo cioè nel nostro spazio protetto. Rimaniamo dentro. Non lasciamo che la grande prova abbia ad entrare nella nostra quiete, nella nostra sacralità. Ed ecco invece le ultime parole di Tommaso Becket. Io do la mia vita per la legge di Dio superiore alla legge dell'uomo e prima in un lungo travaglio egli ha dimostrato che ormai egli questa vita non la dà per la gloria, ma la dà invece semplicemente per sincerità, coerenza, coscienza, appunto. Ed è per questo motivo che allora dice: ma dare la vita, tutto sommato, non è una grande prova, la prova della sofferenza. E qui si configura evidentemente la dimensione della fede, la croce di Cristo che gli sta dinanzi, ed egli perciò dà quell'ultimo ordine che è quasi il sipario che cala, anche se poi il dramma prosegue. Ormai la scelta è stata compiuta. Ed è questo il momento, io direi, della celebrazione della grande dignità della propria coscienza, della grande dignità della propria libertà, della grande dignità della propria fede che non accetta compromessi, della grande dignità anche della testimonianza e della donazione assoluta. E allora a questo punto io vorrei concludere ancora lasciando la parola a Eliot da altri testi e vorrei fare riferimento a due capolavori, quelli che io ritengo, io amo molto Eliot e ritengo che questi siano i suoi due capolavori. Da un lato Wasteland, la terra desolata, e dall'altra parte i Four Quartets, i quattro quartetti, che a mio avviso questi secondi sono l'apice assoluta non solo della sua poesia ma della sua fede anche. È una mirabile rappresentazione della teologia in altissima poesia. Pensate che i quattro quartetti non sono, poi sono un libretto tutto sommato. Pensate che li ha composti dal 1936 al 1942, con buona pace di tutti quelli che credono che la poesia sia invece una realtà istintiva che colpisce così dall'alto la domenica mattina, quando si è più quieti, mentre la poesia è, come diceva un altro poeta, distillare in casta cera un miele, una fatica enorme. È una lotta ininterrotta con le parole che non riescono ad esprimere l'eterno e l'infinito, che non riescono a dire la grandezza dell'emozione che tu stai vivendo. Ecco allora le due testimonianze prese da queste due opere per poter alla fine suggellare la riflessione che abbiamo fatto sulla vita, quasi vivere quasi vivendo, sulla tentazione, celebrazione della coscienza e alla fine sulla celebrazione della testimonianza che è ingresso nell'infinito di Dio attraverso la morte, nell'eterno. La prima sulla testimonianza è presa da appunto La terra desolata. Ed è una immagine che dovreste quasi visivamente ricreare. Voi pensate, ad esempio, a una massa di persone che sta correndo, che sta andando verso una meta, e ce n'è uno solo che va controcorrente. Sentite come lo rappresenta Eliot. In una terra di fuggitivi, colui che cammina nella direzione contraria sembra che stia fuggendo. È la grande incomprensione. È lui in verità che va alla meta giusta, ma tutti gli altri ritengono, la massa che sta andando, ritengono che egli sia un fuggiasco. E l'altra invece sono alcuni versi dei quattro quartetti che sono una celebrazione dell'ingresso oltre il tempo, nell'eternità. Eliot vuole parlarci di quel momento, idealmente, in cui Thomas Becket muore anche, il punto di intersezione tra, lui dice, il time e timeless, tra il tempo e il senza tempo. E dice, si tratta di un'occupazione da santi, da santo. Poi si corregge, dice, ma non tanto di un'occupazione, non è qualcosa che elabori tu cercando con un sistema filosofico di descriverlo, è qualcosa che invece è given and taken, è donato e ricevuto, è una grazia. Riuscire a capire che la nostra esistenza arrivata a quella soglia entra nell'eterno. E quando si riceve questo dono? In lifetimes, death in love. In un morire d'amore durante il tempo della vita. E l'eternità si costruisce morendo d'amore, nell'ardore e qui dice ancora un altro termine inglese, la poesia non si traduce, selflessness, la negazione di sé e self-surrender e la resa di se stessi. Proviamo a riascoltare queste parole che rappresentano l'ultimo atto di Tommaso, il quale capisce il punto di intersezione tra il tempo e l'eterno e capisce che questo è un dono e capisce che tutto questo può essere soltanto ottenuto attraverso la resa di sé, l'abbandono, la negazione di se stessi, selflessness. Quanto ad afferrare il punto di intersezione tra il tempo e il senza tempo e l'eterno, si tratta di un'occupazione da santo. Non tanto però di un'occupazione, ma di qualcosa che è donato e ricevuto in un morire d'amore. Durante la vita, nell'ardore, nella negazione di sé e nel totale abbandono di se stessi. E lasciamo con le parole di Eliot che nell'interno di noi ritorni ancora da una parte tutta la forza della poesia e dall'altra parte tutta la forza della fede che l'arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket, ci ha insegnato anche questa sera per l'opera di un grande poeta come Thomas Sterne Eliot. Grazie.
Avete ascoltato il commento del cardinale Gianfranco Ravasi alla lettura drammatica di Assassinio nella cattedrale di Thomas Sterne Eliot, eseguita presso la Chiesa del Gesù a Roma l'11 marzo scorso. Vi ricordo che la registrazione della lettura è disponibile sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. A tutti buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.